Nuovo episodio, un film di cui si sta parlando tantissimo. Oggi parliamo della zona di interesse, il nuovo film di Jonathan Glazer. Mancano poche ore alla notte degli Oscar e un po' forte del premio come Grand Prix della giuria alla scorsa edizione di Cannes e un po' per il grande chiacchiericcio dovuto alle nomination, 5 nomination per essere precisi, non potevamo non parlare della zona di interesse, il nuovo film di Jonathan Glazer disponibile in sala in questi giorni. Oggi torniamo a, diciamo, a ranghi completi, riusciamo a registrare e bentornata Aurelio dall'esperienza sul set. Com'è stata?
Ciao, sono ancora vivo.
Sei ancora vivo? Questo è qui.
È bella, faticosa, bella. È
Tutte cose. Va
lavoro.
bene. Partiamo però quindi dalle abitudini. Trama in breve.
Tra in breve, noi seguiamo per lo più la famiglia Hoss, il cui marito è un comandante nazista e a capo del campo di concentramento di Auschwitz. Noi però rimaniamo nella loro casa, seguiamo soltanto la loro casa e per un breve momento, quando lui sarà in un'altra città, e non entreremo mai dentro campo di concentramento, ma lo sentiremo costantemente.
Verrebbe da citare il libro di Hannah Arendt, La banalità del male, per riassumere un po' il tema di questa pellicola, in quanto tutto è apparentemente normale in questa bucolica casa nelle campagne polacche. Come detto, non fosse per il fatto che siamo nel 43, che la famiglia che ci vive è quella del gerarca nazista Rudolf Hoss, che poi è quello che ha creato Auschwitz. E nella zona di interesse, quella nella prossimità del campo, insomma, sono molto attaccati al campo di concentramento a livello proprio di posizione, condividono i muri del giardino con il campo di concentramento. Ecco, vive felice con la sua famigliola. A livello di storia, di trama, in realtà, se andiamo un po' ad analizzare, non c'è moltissimo. Siamo spettatori, come se fossimo in un grande fratello distopico nella vita di una famiglia tedesca benestante del 1943, nel mezzo della guerra, in territorio occupato dai tedeschi. Ecco, concentriamoci principalmente sul personaggio di Hoss, su marito e moglie Hoss, interpretati da Christian Friedel come Rudolf Hoss e Sandra Hüller che fa la moglie Hedwig. Sandra Hüller, che tra l'altro è grandissima protagonista alla fine di questi Oscar e di quest'anno, in quanto è anche candidata per Anatomia di una caduta, un'altra grande pellicola di cui si è parlato tantissimo. La cosa però importante, tornando un po' su questo film, è che questi due personaggi, perlomeno è quello che ho sentito io, ho avuto la fortuna di non creare alcuna empatia con i protagonisti. Anzi, io sin dall'inizio li ho odiati, sti maledetti nazisti. E questa secondo me è una cosa molto che riesce a fare molto bene il film, cioè riesce comunque a tenerti sempre distaccato. Perché? Cos'è il vero punto focale, il vero punto forte di questa pellicola? La vera idea registica che poi è un po' il Deus ex machina di tutta la storia. Ne abbiamo parlato spesso, tornando un attimo indietro negli episodi passati. Il potere di ciò che si decide di lasciare volutamente fuori dall'inquadratura è ugualmente importante, se non di più, perché va a coprire tecnicamente più spazio rispetto a quello che viene mostrato. È più importante, no, di ciò che noi riprendiamo. La ripresa va in qualche modo a restringere, comprimere lo spazio, il campo di visione in qualcosa di volutamente scelto, in qualcosa che è spazialmente finito, quando al di fuori di essa abbiamo un'infinità di spazio. Ecco, in questa pellicola le parti più importanti sono quelle non viste, sono quelle non dette. E quindi ecco che il suono, i rumori, i bagliori, il fumo, la cenere diventano importantissimi. È stata infatti una ricerca meticolosa dietro ad ogni singolo suono, dietro ad ogni singolo rumore, per poterla poi andare a contestualizzare e rendere più accurata possibile nei confronti di ciò che è accaduto realmente, perché noi con l'audio, con l'esperienza sonora, riusciamo a sentire e quindi di conseguenza comprendere ciò che sta accadendo all'interno del campo di Auschwitz, no? E gioca molto sui contrasti tra ciò che mostra, cioè mostra una realtà alla fine illogica per lo spettatore, che diventa ancora più assurda se uno va a pensare che tutto ciò che stiamo vedendo è estremamente ancorato alla realtà. E da questo punto di vista il film è semplicemente eccezionale. Ecco, non mi sono soffermato troppo sulla sceneggiatura perché secondo me a livello di svolgimento di trama, di storia, non è la cosa più importante. È l'esperienza che si ricava guardando questa pellicola che secondo me è ciò che resta. Questa esperienza orrorifica e sensoriale di veramente altissimo, altissimo livello, che merita il grande schermo, merita la sala.
Ormai è una mia frase famosa, ma concordo pienamente con te e direi giustamente per questo film.
Ci sarebbero dei problemi se non concordassi sull'odio per i nazisti, esatto. Ci sarebbero dei seri problemi.
Assolutamente. Sì, ho trovato questo film molto bello, molto potente come da te, e è importantissimo la parte sonora perché ci rimette costantemente nel contesto in cui siamo, dato che noi non scavalchiamo mai il muro per l'effettivo campo di concentramento, ma siamo sempre vicino, cioè a livello visivo lo vediamo molto spesso, però i suoni sono davvero una cosa estremamente importante, tant'è che il film inizia solo con suoni e termina soltanto con suoni. Ed è certe volte è quasi agghiacciante, cioè lo senti loro tranquilli che vivono la loro vita, i bambini che dormono e giocano, e poi senti gli urla, gli spari, cioè ti fa strano che queste persone si siano abituate così facilmente a quei suoni che quasi non li sentono più, che invece sono quelli che a noi invece devono colpire principalmente. E come da te c'è tutta una a livello registico una oggettività, un distacco totale dai personaggi che noi seguiamo, come una sorta di grande fratello, ancor più proprio per un'idea del regista e anche della fotografia, quello di non enfatizzare in nessun modo, non rendere più emozionante la scena e non andare a manipolare il pensiero, lo sguardo dello spettatore. Deve essere proprio una cosa fredda, come a certe volte richiama proprio il documentario, quindi una cosa fredda, oggettiva, distaccata ed effettivamente quello che accade. Poi ne parliamo a livello più tecnico in fondo di come l'hanno realizzata. E secondo me è un'idea molto molto importante, soprattutto per il tema che tocca, ma anche al momento attuale, dato che vediamo questi personaggi che parlare di ammazzare delle persone è per loro come fare qualsiasi azione a livello burocratico, diciamo, ai miei occhi sembrano degli impiegati in una multinazionale, cioè alcuni vengono spostati, gli dicono con la moglie, ci stanno per partire degli obiettivi maggiori, proprio degli impiegati multinazionali, che tanto che invece di vendere o fare chissà cosa ammazzano delle persone. E attualmente secondo me è estremamente importante, dato che siamo in una situazione in cui ci sono degli stermini in corso, cioè neanche così tanto lontani da noi, e ha proprio una forza questo film perché è attuale, perché va bene, parliamo del 1940 in Germania, però il concetto è lo stesso, cioè dell'ammazzare l'altro come se fosse un numero, e ai nostri occhi viene riportato come se fosse soltanto un numero, è qualcosa da starci attenti.
Sì, è molto inquietante, cioè è come se fosse questo film un grande trattato sull'indifferenza e anche sulla completa mancanza di senso che ha la guerra, e come hai detto si richiama in maniera abbastanza inquietante con problemi fortemente attuali. Da una parte abbiamo due personaggi, anche di più alla fine, perché tutti quelli che appaiono in quella pellicola praticamente non hanno, posso provare solo odio per tutti quelli che vedono probabilmente quella pellicola, ci sono due personaggi che sono spaventosi, cioè il marito e la moglie secondo me sono veramente spaventosi per proprio la loro completa insensatezza delle loro azioni, anche il voler essere volutamente ciechi rispetto a ciò che accade è assolutamente incredibile, ma non solo sono volutamente ciechi, ma sono completamente insensibili. Cioè, anche il personaggio della madre comunque avrà un'evoluzione che da un certo punto di vista non te lo aspetti. Però qualsiasi persona che si pone davanti a questa pellicola è difficile rimanere completamente insensibile a quello che vedi, seppur stai guardando comunque un film, no? Perché le immagini che vengono mostrate, i suoni soprattutto che vengono mostrati, sono estremamente potenti. Ecco, da un certo punto di vista posso fare una piccolissima critica. Si potrebbe anche dire che il film in realtà non inizia mai. Cioè quello che vediamo, che poi, sì, una critica può essere alla fine anche un complimento, no? Può essere anche visto come un grande documentario recitato, con veramente pochissimi momenti narrativi importanti, dal punto di vista anche immaginifico. Ci saranno alcune scene, alcune inquadrature che rompono un pochino questo mood, però è volutamente, e anche, c'è da dire, secondo me una parte fondamentale che mi è rimasta veramente molto impressa e mi ha proprio fatto sentire male per quello che stavo vedendo, è la parte finale, in cui non voglio fare troppi spoiler, diciamo che questa componente documentaristica del film, quest'anima da documentario, diventerà molto molto spinta, è molto interessante, è molto potente e molto attuale da questo punto di vista. E la cosa bella è che con due inquadrature in pratica ti fa il perfetto riassunto di ciò che il film non ha volutamente mostrato precedentemente. Due inquadrature che ti riescono a riempire di significato l'intera pellicola. Cioè, alla fine il segreto è proprio lì, nel volerti mostrare qualcosa di estremamente quotidiano, nel volersi chiudere in quasi delle bolle, no? Alla ricerca di un piccolo mondo perfetto che ci permette di dimenticarci cosa accade al di fuori del proprio cancello di casa. Ecco, sì, da questo punto di vista mi sarei abbastanza preoccupato se mi fossi immedesimato nei personaggi che sin dall'inizio mi sono state sulle scatole come poche altre cose al mondo, e in questo caso non è una critica, perché deve essere così secondo me. Anzi, io apprezzo molto di più un film che te li mostra in tutta la loro banalità, in tutta la loro anche tra virgolette semplicità, e anche nella loro normalità, e tutto ciò mi inorridisce, giustamente tra l'altro, e quindi molto 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 bello. Sono volutamente secondo me banali, sono personaggi che ci ricordano come potrebbero essere e come sono state delle persone assolutamente comuni, e come hai detto molto interessante l'idea che trattavano il tutto come se fosse una grande azienda, una grande azienda nel quale, diciamo, il prodotto principale era bruciare le persone, eliminare le persone. Questo è abbastanza inquietante per come viene messo in scena. Cioè è un film che turba, che ti sconvolge, ma la domanda che mi pongo è, perché se ne leggono tante di recensioni a questa pellicola che lo definiscono un grande capolavoro, è un film perfetto? Punto di domanda. Ancora ci vorrà del tempo? Secondo me no. E sai cosa? Ripensandoci, va bene così. Va bene così perché non è il suo scopo. Il film non vuole essere perfetto, ma vuole essere sicuramente importante. Sono sicuro che le intenzioni del regista fossero prima di tutto di tentare di ricordare una storia di cui ci sono tantissime pellicole, è una storia comunque molto raccontata, ma la cosa interessante è il punto di vista, che è completamente originale, innovativo, e la cosa bella è che non saranno mai abbastanza, secondo me, film su questo tema per poter continuare a tenere viva la memoria. Sono importanti ed è bello che tutt'oggi se ne riesca a parlare, così come è orribile che questo film possa essere così attuale da questo punto di vista. Non tutto il film, secondo me, mostra solo personaggi negativi, però, pensandoci. Perché, in particolare in delle sequenze, in come possiamo definirle quelle sequenze in bianco e nero dove
sono,
c'è la ragazzina?
In FLIR dovrebbero essere delle telecamere a infrarossi per... tipo delle termotelecamere a infrarossi, cioè che percepiscono il calore.
Che spezzano completamente ciò che a livello di immagine ci ha mostrato, no? Ma mostrano...
Sì, inizialmente pensavo fossero dei sogni.
Esatto.
Dopo ci è arrivato cos'è e poi capisco quello che stai dicendo. Vabbè, vai, continua, volevo dirlo io, ma hai rubato.
Sì, mostrano semplicemente forse il piccolo atto di resistenza, no? Una cosa veramente semplice, un gesto alla fine sacro come lasciare il cibo, ed è cruciale. Questi momenti, perché forse è l'unico punto di luce della pellicola.
Come dicevo quando ti ho interrotto, sono delle telecamere a infrarossi, tipo visori notturni a percezione dei dati termici, diciamo, cioè per buttarvi delle parole a caso. E inizialmente pensavo fossero dei sogni, e ci portano effettivamente, come dici te, nell'unico piccolo arco narrativo di questo personaggio, per il quale ci sono delle inquadrature che non sono oggettive, anzi proprio vanno contro a tutto tutto il distacco che cercano di creare con le altre rispetto alla famiglia Oz. Questo perché è un personaggio positivo, lo capiamo chiaramente, e infatti, cioè, a un certo punto quasi un po' eccessivamente, ma vorrei proprio staccare e avere un linguaggio completamente diverso. Cioè arriviamo in una situazione quasi rarefatta, con questi flare, questa luce solare che arriva calda, e ci presenta appunto questo personaggio, per poco, però questo personaggio diverso rispetto alla famiglia Hoss a cui siamo abituati, tra virgolette. Sì, sto ancora ripensando a tutto il lavoro dell'audio che c'è stato, che leggevo che alcuni del reparto di post-produzione del suono hanno iniziato a lavorarci anni prima, perché hanno dovuto creare i suoni, e per farlo ci sono messi proprio a cercare suoni degli inceneritori, ovviamente suoni dei tipo industrie tessili, e poi una grande ricerca sui suoni, sulle urla, quindi che non sembra qualcuno che reciti, ma qualcuno che sembra realmente che stia male. Quindi c'è proprio un lavoro per il quale leggevo alcuni articoli, se non sbaglio Born, uno appunto della post-produzione del suono, proprio sentito male. Cioè, è un lavoro che dopo un po' inizia a corroderti dentro, perché stai cercando di ricreare un certo tipo di suono in modo più verosimile possibile. E ok, nel senso,
un po' pesante.
Se lavori per anni a questa cosa, inizia a essere un po' pesante. Sì,
diciamo,
non
sì.
È tipo, vabbè, lavori per 2-3 mesi per le riprese, poi no, ci lavori per anni, è una cosa molto, molto, molto forte. Non so, vogliamo passare alla parte di fotografia, che c'è un pochino di roba tecnica.
Sì, tanto alla fine il film basa molto, no, tutta la sua narrazione sulla regia, quindi anche dal punto di vista registico non so quanto altro possiamo andare a parlare. La
sì,
cosa della fotografia è molto interessante.
Sì, a livello registico l'abbiamo già detto, per più quello che voleva fare, poi si è affidato completamente ai due linguaggi del cinema, quindi l'audio e il visivo. Per l'audio, l'abbiamo detto, hanno fatto un lavoro eccezionale. Per la parte visiva, che tra l'altro, come ho detto prima, è in secondo piano rispetto a quella uditiva, è già proprio dichiarata all'inizio alla fine del film, tant'è che leggevo che se tu guardi il film senza audio probabilmente sembra un dramma familiare girato malaccio.
Sì.
Cercando di fare battute per sollevarci morale. Allora, per quanto riguarda invece la parte di fotografia, quindi entriamo un po' in cose leggermente tecniche, non troppo. E vabbè, la fotografia è Lucas Zalla, che aveva già diretto Ida Cold War. Si vede in alcune inquadrature effettivamente la sua composizione, che io la trovo sempre, sempre spettacolare. E anche qui, dove in realtà non deve essere bello, come detto, non bisogna enfatizzare niente dalle inquadrature né dalla fotografia, cioè c'è un completo distacco dai soggetti, perché essere il più oggettivo possibile, ma oggettivi in modo freddo. Per farlo ha utilizzato diversi sistemi, diciamo, andando contro a tutto ciò che ha imparato nella sua vita, diceva. Cioè tutto quello che ti insegnano nelle scuole, che puoi imparare per fare qualcosa a livello, proprio lavorare a livello di fotografia nel cinema, te lo devi dimenticare, ci hai dovuto dimenticare per fare questo film, perché in nessun modo deve rendere un'immagine bella. E questo per questo come ha fatto, inizialmente con delle abbiamo visto l'esperienza delle inquadrature comunque molto larghe, non si va mai strette, questa è una cosa comunque abbastanza basilare per un linguaggio proprio basilare. Ci sono casi, nel senso, anche un'inquadratura larga ti può fare emozionare, però quindi non andiamo mai troppo vicino ai personaggi per non creare collegamento quindi empatico tra gli spettatori e i personaggi, cosa che secondo me era comunque un po' difficile da fare, però l'hanno comunque voluto evitare. E a livello di fotografia, tipo in esterni hanno girato in orari in cui c'è il sole molto duro, molto alto, quindi picchia molto forte, quindi a mezzogiorno, l'una, le due, anche le tre, evitando completamente orari successivi, quindi tipo la golden hour, ma anche orari poco prima, tardo pomeriggio, che c'è una bella luce, un pochino più di taglio, che ti crea delle belle ombre morbide, assolutamente no. E per qualsiasi luce in interno non è stato in nessun modo resa più piacevole, quindi non è stata mai tagliata con delle bandiere, è stata messa lì, decisa, illumina, punto. Infatti vediamo delle ombre molto secche, molto dure. E anche a livello compositivo non si utilizzano metodi per rendere un'immagine più piacevole, anzi spesso sono proprio 90 gradi o 60 o 30, proprio molto geometriche, se non addirittura frontali, quindi cambi di inquadrature da proprio con un angolo di 90 gradi una rispetto all'altra. Però la cosa molto interessante è come l'hanno girato. Hanno girato questo film costruendo completamente la casa, cioè comunque è un film con molti soldi, hanno costruito completamente questa casa e hanno messo 10 Sony Venice nascondendole contemporaneamente all'interno della casa per girare la scena. Hanno scelto questa macchina da presa perché ha il modulo rialto, che è una porzione anteriore della macchina da presa in cui si innesta l'ottica e può essere separata dal corpo della macchina e quindi è facilmente nascosta, perché tipo è un quadrato 14x10 ed è collegata attraverso fibra ottica al resto della macchina da presa, che invece registra. Queste macchine prese sono collegate attraverso dei cavi a fibra ottica che arrivano, diciamo, in una porzione sotto alla casa, dove c'erano invece gli assistenti focus puller che facevano il fuoco, anche se comunque tenevano una profondità di campo molto ampia. Questo perché non volevano neanche in questo caso andare a manipolare l'occhio dello spettatore per decidere loro dove doveva guardare. Lo spettatore può guardare quello che gli pare, cioè in giardino vedono lei cammina, può guardare in primo piano il cane che cerca di mangiare la torta dal tavolo, le due signore che camminano, oppure il muro, oppure quello dietro che è il campo di concentramento, i tetti del campo di concentramento. Lo spettatore può scegliere completamente ciò che vuole guardare. E come tipo di ottica sono state usate delle le Leica M0.8 o qualcosa di simile, che non hanno assolutamente un look vintage, non vedono quella patinatura di film storico, hanno un look proprio da XXI secolo, quindi molto nitide e molto, molto, diciamo, non proprio fredde, però anche qui non hanno delle variazioni in colori particolari, non sono tipo magari le Cook o altre che sono più morbide. E questo perché sì, vogliono ridare comunque un senso di freddezza rispetto a quello che guardiamo, ma come ho detto non voglio in nessun modo avere un effetto storico che ogni tanto si vede in certi film. Difatti si è girato in digitale, non in pellicola. E quindi sicuramente nascondevano queste 10 macchine da prese contemporaneamente, proprio le nascondevano anche una rispetto all'altra, ma in certi momenti dici lì hanno dovuto girarla spostando la macchina da presa, invece no, le hanno semplicemente nascoste. E all'interno della casa c'erano soltanto gli attori, anche regia e tutti quanti erano da un'altra parte a vedere ai monitor, c'erano soltanto gli attori e papà hanno ricreato effettivamente una sorta di Grande Fratello in cui gli attori recitavano le volte che si rompe per fare la scena, e poi una volta che la scena era finita, stop, non c'era cambi di inquadrature. I cambi di inquadrature c'erano per scene più complesse oppure per cambi di scena, e c'era una sorta di preparazione, cioè proprio senza una sorta, proprio un tempo di preparazione di, se non sbaglio, 5-6 ore per ogni scena, cioè ogni inquadratura veniva posta, veniva fatta la composizione corretta, tutto quanto. Per ogni macchina da presa, fatto quello, si partiva a girare la scena. Infatti questo permetteva questi situazioni in cui... C'è stato un momento in cui mi ero posto la domanda: ma quante macchine da presa stanno usando? Cioè stanno usando almeno 2 macchine da presa, se non 3, perché in certe situazioni tipo entra una porta, poi torna indietro, però vedi che il taglio è perfetto, non c'era quel... scarto perché era fatto da 2 take differenti, oppure hanno spostato la macchina da presa, era proprio perfetto. E poi è stato leggere che l'hanno fatto addirittura con 10, ed è un esperimento interessante da questo punto di vista. Cioè a me è piaciuto questa parte tecnica, questa fissazione tecnica di voler girare in questo modo. Mi è piaciuto perché ha un'idea registica all'inizio, l'idea registica era quella di avere qualcosa di molto oggettivo, distaccato rispetto a loro, e quindi a livello fotografico e a livello tecnico si è seguito questo percorso. Ma perché all'inizio c'è un'idea di registica, come ho detto prima, sti qua ammazzano le persone come fosse qualsiasi cosa, come parcheggiare la macchina, come fosse un'azione qualsiasi, quindi voglio completo distacco. E secondo me funziona, come ho detto prima, cioè forse inizia un po' a scaldare, dovrei calmarlo. Poi c'è situazioni adesso nel mondo, tipo l'Ucraina, tipo la striscia di Gaza, dove succedono dei genocidi, e anche lì le persone vengono ammazzate, e a noi, a tutto il resto del mondo, sono soltanto dei numeri, e questa cosa è terrificante. Cioè quei numeri è una cosa di terrificante, secondo me. Cioè è giusto che ci vengano feriti quei numeri, però è una cosa terrificante.
Sì,
basta.
Sì, sì, sì.
Io mi fermo qua.
È assolutamente terrificante. Per tornare un attimino però sul film, alla fine, come hai detto, utilizzando magari 10 camere, scusateci se facciamo questi passaggi, ma perché vogliamo parlare comunque della pellicola, utilizzando molte telecamere, secondo me hai anche un altro vantaggio, cioè riesci a ridurre i tempi di produzione, perché se vai a pensare di dover andare a fare tutti quei take, se non li fai contemporaneamente, hai anche un aumento del proprio livello di tempo necessario per fare questa pellicola, e al tempo stesso perdi anche molta naturalezza. Cioè è questa la parte forse più interessante, no? Perché ha girato il film come alla fine se fosse un documentario. E come avviene per i documentari?
Come se fosse un documentario, ti metti lì, magari aspetti. Qui è come se fosse un reality show.
Sì,
l'hai
sì.
Detto come se fosse,
sì,
un reality show.
È vero, è vero, è vero. E alla fine si è trovato praticamente con 900 ore di girato da selezionare, montare, tagliare. Ecco, da questo punto di vista sicuramente una mole di lavoro particolarmente gravosa, però come hai detto riesci a ricreare in maniera molto realistica qualcosa che rischiava di passare come più finto, più costruito, e in questo caso per questo film poteva essere un grande peccato, sinceramente. Bene, detto questo, direi che possiamo arrivare verso la chiusura di questo episodio, e chissà come andrà agli Oscar. Secondo me, per il miglior sonoro può puntare in alto questa pellicola, e vedremo anche cosa vincerà dalle altre parti. A 5 nomination, chissà se riesce a portare a casa comunque un premio, vedremo. Detto questo, voi cosa ne pensate di questa pellicola? Ecco, fateci sapere le vostre opinioni, fateci sapere, potete scriverci su Instagram, Effetto Vertigo Podcast, nei DM, rispondiamo sempre con grandissimo piacere, potete scriverci anche via email, effettovertigopodcast@gmail.com, potete anche magari lasciarci un commento su YouTube, oppure se ascoltate su Spotify sotto, sotto troverete un box dove poter scrivere. Noi cercheremo di mettere in evidenza tutti i commenti, lasciamo spazio a tutti, anche chi non la pensa come noi, anzi, forse è la parte più interessante, perché si crea anche, secondo me, una discussione che è sempre bella da avere quando si parla di cinema. E inoltre potete anche votare nel sondaggio sotto Spotify. Detto questo, insomma, fateci sapere, andate al cinema per vedere questa pellicola, perché molte volte la componente sonora viene sempre ricordata in secondo piano. In questo caso, invece, è la componente visiva che va un po' in secondo piano, l'esperienza visiva. Quindi andate in sala, dove ci sarà sicuramente un impianto molto migliore rispetto a casa. E detto questo, niente. Buoni Oscar per chi li segue. Noi non faremo assolutamente la nottata per seguirli, perché siamo abbastanza anziani da questo punto di vista e non abbiamo particolarmente voglia, ma potremmo, diciamo, arrivare la settimana dopo con qualche idea, qualche puntata, diciamo, dedicata. Vedremo un po' come riusciremo ad organizzarci. Detto questo, noi vi ringraziamo. Io sono Tommaso.
Io sono Aurelio, non iniziate a girare tutti i film con 10 macchine da presa, per favore.
Anche perché è un po' costoso da questo punto di vista. Grazie mille, arrivederci.